In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. È una caratteristica dell'intelligenza dell'uomo quello di porre la domanda, il perché. Di porre sia sull'origine, sia sullo scopo. E presso tutti i popoli, anche l'origine della nostra civiltà greca, ha avuto inizio la grande civiltà ponendo la domanda sull'origine. Qual è l'origine di tutte le cose? Qual è il principio che ha dato origine a tutte le cose? Solo che gli uomini, per esplorare l'ignoto, si servono di ciò che sanno già. Di conseguenza, quando cercano di rispondere alla domanda, utilizzano il materiale che è già a loro disposizione. E il materiale di cui l'uomo conosce è a disposizione è l'esperienza dell'umano. Porre l'origine delle cose, quindi il valore fondamentale della vita, il valore fondamentale dell'esistenza di ciascuna intelligenza, di ciascun uomo, in se stesso prende come dei parametri, come unità di misura l'esperienza che c'è nella vita umana. O si usa il modello del padrone, o si usa il modello delle cose. La religione cristiana non propone dei modelli. La religione cristiana accoglie ciò che gli è stato trasmesso. Qui sta tutta la differenza. Per cui, da quando nella storia dell'umanità abbiamo testimonianza che qualcuno si è preso cura degli uomini, gli uomini hanno sperimentato che è bella la compagnia con questa realtà misteriosa, con questa realtà che poi viene chiamato il Signore. E infatti Mosè che cosa chiede a Dio? Nonostante che il popolo disubbidisca alla legge di Dio, chiede Mosè a Dio di essere con noi, di accompagnarci. Noi di qui non ci muoviamo se tu non sei con noi. Perché il problema non è Dio c'è o non c'è, ma il problema è con noi, sì o no. Perché altrimenti, se Dio non ha a che fare con noi, è una realtà che non è rilevante. Ma se Dio ha a che fare con l'esistenza, ed è all'origine, ed è il destino dell'uomo, ecco che la domanda ti appartiene. Si tratta di te, non si tratta di altro, oppure di pensieri che sono sorti nella mente così oziosamente, che esplorano uno spazio senza possibilità di una conclusione. Per cui la testimonianza di questo popolo è che Dio è con loro e la compagnia di Dio è una compagnia buona. Primariamente, quindi, il connotato di Dio è un Dio che è buono, è misericordioso e ha pietà delle persone che sono in difficoltà. Questo connotato di Dio si manifesta sempre di più nella storia del popolo ebreo fino al suo compimento. La rivelazione piena di Dio è la persona di Gesù Cristo. Il Dio in cui noi crediamo è il Dio di Gesù Cristo. Noi non crediamo in un Dio qualsiasi inventato dall'uomo. Gesù Cristo è venuto in mezzo agli uomini per rivelare agli uomini qual è la radice della loro esistenza e qual è il compimento della loro vita e quindi il loro destino. Nella persona di Cristo troviamo che fondamentalmente si esprime questo amore di Dio che non ha limiti, non ha limiti. È un connotato di Dio che dà una fisionomia fondamentale a Dio. L'Evangelista Giovanni sinteticamente l'ha formulato in una espressione molto impressionante, diciamo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo. Oh, guarda. Qui c'è l'orizzonte fondamentale della religione cristiana. Per cui, quando noi pensiamo a Dio, pensiamo primariamente al volto che Dio stesso si è scelto e ha mandato a noi come espressione da essere conosciuta da noi. Non è che noi ci inventiamo, no, noi siamo chiamati ad una docilità, ad una obbedienza, ad accogliere una realtà che non è costruita dal nostro desiderio, dalla nostra fantasia, ma ad una realtà che si pone lì di fronte a noi, la persona di Gesù Cristo. Certo che presentandosi Dio come colui che ama, l'immagine spontanea di Dio come essere tranquilli in un mondo di pace, di serenità, dove non succede niente e va tutto per aria. Perché una persona che ama è una persona che subisce continuamente il contraccolpo della persona amata. Di conseguenza il nostro Dio è una realtà continuamente in attesa, in tensione, affinché il bene che tende di per sé di sua natura a diffondersi, bonum diffusivum, il bene è di per sua natura diffusivo, di espandersi. Dio è in questa situazione, desidera continuamente manifestare il suo amore. È un mendicante di amore, è un mendicante di persone che accolgono il suo amore. E ciò che viene chiesto da Gesù Cristo, dal nostro Dio, è che la nostra esistenza sia una risposta al suo amore. Questo è il punto. L'etica cristiana non è un insieme di codice, di leggi come c'è il codice civile, ma è la risposta ad un'esperienza di amore ricevuto che sollecita la persona ad una risposta adeguata. Se questo agire di Dio è come un sacrificio di Dio nei confronti degli uomini, la risposta adeguata è di chiedere al Signore che la nostra esistenza sia una forma di sacrificio come espressione di riconoscenza ai doni che Lui ci ha dato. Tutta la logica della vita cristiana si svolge secondo una logica di amore ricevuto e di corrispondenza. Il dato primario è che noi riconosciamo il dono ricevuto, che noi riconosciamo l'attenzione e la cura che Dio ha per ciascuno di noi. In proporzione dell'esperienza dell'amore ricevuto si avrà anche una maggiore sollecitudine, una maggiore attenzione, un maggiore impegno a rispondere al dono ricevuto. Gesù non viene incontro a noi dicendo tu devi fare questo, no, viene in fronte a noi e dice io ti amo e mi do per te. La risposta dipende dalla tua libertà. O accogli con la tua libertà la via della salvezza che è la via di Dio, oppure tu rifiuti la via della libertà e la via della salvezza, di conseguenza tu stesso impedisci che la tua esistenza raggiunga il suo scopo. Il giudizio non è operato da Dio, ma è operato oggettivamente come azione da noi stessi nella costruzione o nella distruzione dell'identità della nostra natura umana. Oggi quindi veniamo a celebrare la festa della Trinità, del Dio che ama, perché davanti ai nostri occhi sia sempre presente l'origine della nostra esistenza. E qual è la legge fondamentale dell'esistenza? E qual è la legge fondamentale del nostro essere, dell'essere della nostra persona? In modo tale che ciascuno di noi rettifichi se stesso e vivendo nel tempo partecipi già fin d'ora della vita di Dio, partecipi fin d'ora dell'eternità, che è la partecipazione assieme a Gesù Cristo della famiglia di Dio nel seno del Padre.